Rivolgiamo adesso la parola di Dio, fratelli e sorelle. Leggiamo, fratelli, dalla parola del Signore, Salmo 34. Salmo 34. Leggeremo i primi versi di questo Salmo. I primi 9 versi, Salmo 34. Dio sia lodato. Salmo di Davide, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Amen. Fin qui la parola del Signore. Ci soffermiamo sul verso 4. Ho cercato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Ho cercato il Signore. La Bibbia ci parla di un Dio che va cercato. Ricordo una volta stavo testimoniando a una persona del Signore e lui mi rispose un po' infastidito. Tu dici che hai trovato Dio. Che ne sai? L'ho trovato pure io, l'ho trovato. Pure io ho trovato Dio. Che ne sai tu? Che io pure ce l'ho pure io il Signore. Sono contento se c'è. Ma tu l'hai cercato il Signore? No. Non è che il Signore viene da te come viene una malattia, insomma, non te ne accorgi, te prendi il raffreddore, insomma, no. Dio va cercato. Dio non può salvare qualcuno che non l'ha cercato e non l'ha invocato. Dio salva quelli che lo invocano, quelli che lo cercano. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Abbiamo letto Isaia 55, 6 che dice cercate il Signore finché lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Cercate il Signore. C'è un invito da parte di Dio. Dio va cercato con cura. Gesù ci parla di un regno dei cieli che va ricercato. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercare. Ancora Davide nel Salmo 27 afferma che il suo cuore gli suggeriva da parte di Dio cercate la mia faccia, il mio cuore mi dice da parte tua cercate il mio volto. E poi Gesù racconta delle parabole. La parabola di quella donna che si mette a cercare finché non trova la dramma perduta. C'è sempre questa ricerca di quel mercante che va in cerca di belle perle finché trova la perla di grande valore. Dio va cercato. La ricerca di Dio credo che sia una... probabilmente la più importante attività dell'essere umano sulla faccia della terra. Possiamo dire che c'è qualcosa di più importante? L'uomo può essere salvato solo se si mette in cerca del Salvatore. Non si può conoscere l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra senza una ricerca. Amen. Paolo, predicando agli Ateniesi, proclamava la ricerca universale dell'uomo. Diceva che tutti gli uomini, in ogni dove, cerchino Dio, anche a tastoni, cerchino Dio. Perché questa è la volontà di Dio. Allora Dio mette nel cuore dell'uomo questa ricerca. Dio ha messo nel cuore di tutti gli uomini sulla faccia della terra questa ricerca. Tant'è vero che l'uomo, quando non trova il vero Dio, si fa dei falsi dei. E questo lo sappiamo. La storia dell'umanità, la storia delle religioni, ci parla dell'anelito dell'uomo che vuole cercare Dio e lo cerca a destra, a sinistra, finché trova dei surrogati, a volte si ferma, trova delle imitazioni di Dio. Ahimè, a volte trova l'avversario di Dio, che è l'imitatore per eccellenza, colui che cerca di farsi adorare al posto di Dio. Ma una ricerca sincera di Dio sarà sempre premiata. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Questa sera voglio parlarvi della mia ricerca di Dio, perché a volte, sapete, i predicatori sono quelli che illustrano la parola, ma dietro la persona del pastore o del predicatore c'è soprattutto un credente che ha cercato Dio e l'ha trovato, che non si trova qui perché ha vinto un concorso da pastore e quindi adesso sono il pastore che sono più bravo di tutti. No, non è per questo motivo che sono qui, e voi lo sapete benissimo. Io sono qui perché ho cercato il Signore, Lui mi ha risposto e poi mi ha dato qualcosa da fare. Ma voglio rivolgermi questa sera in maniera particolare ai giovani, ai giovani e ai giovanissimi. Perché? Perché io dall'età di 16 anni ho cercato il Signore. In verità, già all'età di 11-12 anni, essendo un religioso e frequentando la religione, mi ero già reso conto che ero un peccatore. Non è che c'è bisogno chissà di quali spiegazioni teologiche. L'uomo sa che è difettoso, io ero un ragazzo e già sapevo che ero un peccatore. E allora che facevo? Per cercare di risolvere questo mio problema del peccato, facevo quello che la religione mi aveva insegnato. Quindi andavo in una chiesa, andavo da un prete, mi confessavo, gli raccontavo tutti i fatti miei e quello alla fine mi assolveva. Io sapevo che questo era il modo per essere perdonati dai peccati, non ne conoscevo altri, non conoscevo la Bibbia, nessuno mi aveva mai parlato di una testimonianza diversa e quindi io che cosa facevo? Andavo e venivo assolto. Ah, che bello, io mi sentivo così bene. Mi ha assolto. Questo mi ha assolto, quindi io non sono più un peccatore. No, purtroppo il giorno dopo ero peccatore come prima. Mi rendevo conto che quella assoluzione non aveva nessuna efficacia nei confronti del fatto che io fossi ancora sempre un peccatore, schiavo degli stessi vizi di prima, prigioniero delle paure che avevo, pieno di angoscia, pieno di dolore, un grande dolore nel mio cuore di adolescente che mi sono portato fino all'età di 17 anni e mezzo. Ma io cercavo il Signore, lo cercavo con tutto il cuore. Sono passati 43 anni. Proprio in questo periodo dell'anno, febbraio-marzo, la mia ricerca divenne spasmodica, quasi vitale. Sì, perché quando tu cerchi Dio e non lo trovi, comincia anche un po' un senso di disperazione, no? E io ero veramente, cercavo Dio ma non riuscivo a trovarlo. Le risposte che mi venivano date non mi soddisfacevano, perché nessuno mi aveva mai detto quello che una sera lo Spirito Santo direttamente suggerì al mio cuore di giovane in cerca di Dio. Leggi la Bibbia. Fratelli, non me l'ha detto nessuno. Dio mi è testimone. Non ho conosciuto un evangelico che mi dicesse leggi la parola di Dio. Mio fratello si è convertito un mese dopo e non sapevo nulla di quello che lui stava vivendo. Lui aveva ricevuto la testimonianza, ma io no. Ma sicuramente c'era qualcuno che pregava per me. Questo lo posso dire. Fratello Giorgio Botturi, che è pastore nella chiesa di Torrevecchia, era militare insieme a mio fratello e aveva messo sotto tutta la chiesa di Verona, da dove lui veniva, a pregare per Valerio, per mio fratello. E chissà che un po' di preghiere sono andate pure al fratello di Valerio. Fatto sta che io sentii un impulso irresistibile. C'era una Bibbia nello scaffale della libreria. Giovani, mi seguite? Ci siete ancora? Siete vivi? Potrebbe esservi utile questa ricerca. Trovo questa Bibbia, la presi e cominciai a leggerla. Fratelli, quant'è potente la parola di Dio. Quant'è potente. La sola lettura dei primi capitoli di Genesi produsse in me un effetto straordinario. È vero, io criticavo un po', ma questo non mi piace, questo mi piace, questo non mi piace. Ma quando arrivai al peccato, quando Adamo ed Eva prendono questo frutto proibito, lo mangiano in disubbidienza a Dio, egli si aprono gli occhi e scoprono di essere nudi, io dissi, ecco qua, eccomi qua, sono io. Ah, adesso tutto si... adesso tutto è chiaro. Ecco perché io ho paura di Dio. Lo cerco ma ne ho paura. Mi nascondo. Ecco perché io so di essere un peccatore. So di avere disubbidito a Dio. Ecco perché sono separato da Dio. Perché sono nudo. Mi nascondo. Piano piano il Signore cominciò con la sua parola a fare luce nella mia vita. Mentre c'era questa mia ricerca del Signore, io scrivevo delle canzoni, no? E in queste canzoni ci mettevo tutta la mia ricerca di Dio. E venne un giorno in particolare. Quel giorno credo che il Signore mi fece scrivere quelle parole, perché io non sapevo niente. Non avevo ancora letto quasi niente della Bibbia. Ma in quelle parole c'era scritto che un giorno io, che avevo sbagliato, che avevo peccato, il Signore mi avrebbe inondato con la sua luce, mi avrebbe fatto risuscitare, mi avrebbe fatto risorgere da quella condizione tremenda e mi avrebbe salvato, queste sono le parole che scrissi, dall'abisso del peccato. Quando cerchi Dio, Dio ti viene incontro. Voglio dirvi una cosa, se non avete mai incontrato il Signore è perché la vostra ricerca è stata una ricerca debole. Ma quando tu ti metti a cercare il Signore con tutto il tuo cuore e desideri la salvezza, il perdono dei tuoi peccati, sì, perché tu devi prima capire che sei perduto. E io ero più perduto di tutti i perduti che sono stati persi da qualsiasi parte del mondo. Io ero perduto. E per questo la mia ricerca era così intensa. Perché io sapevo, esattamente come Adamo ed Eva, respinti dalla presenza di Dio, cacciati dal paradiso terrestre, dal giardino d'Eden, così pure io, fuori, non potevo avere relazioni col Dio Santo perché ero un peccatore. E questo mi angosciava. Ma la ricerca continuava. perché Dio, lo stesso Dio, lo stesso Spirito che mi convinceva di peccato, era lo stesso Spirito Santo che mi diceva: continua a cercare, c'è speranza, continua a cercare, perché la soluzione è vicina. Ma ti pare che un Dio che ti convince di peccato non ti dà anche la soluzione? E io non la conoscevo però la soluzione. Sono stati mesi davvero angosciosi per l'anima mia. Ma gloria a Dio, proprio in quei giorni mio fratello si converte al Signore. E da lui ricevo la mia prima testimonianza faccia a faccia di una persona nata di nuovo, trasformata. E quando mio fratello mi mise lì seduto sul lettone dei miei genitori, che non c'erano quel giorno in casa, chiuse la porta a chiave: ti devo parlare. Che mi devi dire? Quando chiuse la porta a chiave, disse: adesso me mena. Che gli ho fatto? Mettiti seduto, ti devo parlare. E mentre io stavo seduto lì, sul bordo del letto, mio fratello andava avanti e indietro, camminava avanti e indietro con le lacrime agli occhi, e mi parlava di Gesù. E mi parlava di Gesù che l'aveva salvato. E io me lo guardavo e dicevo: ma guarda un po', questo ha trovato quello che sto cercando io. Non è grande il Signore? Lui non sapeva niente della mia ricerca. E io non sapevo niente di lui. Lui faceva il militare, stava lì sempre in caserma. E io invece avevo la mia vita. Eravamo completamente due vite separate. E allora lì la luce ha cominciato a splendere, no? Allora c'è possibilità di salvezza. Allora c'è possibilità di uscire fuori da questa angosciosa condizione di peccato. E come si fa? E allora io guardavo mio fratello, perché per me era diventato un santo, no? Io lo guardavo, lo osservavo, lo controllavo, vediamo un po' se è vero. Era vero, era cambiato. Intanto era gentile. Io penso che i cristiani dovrebbero essere gentili sempre, no? Lui era scorbutico come me, no? Fra fratelli, era diventato, si interessava, cominciò a parlarmi: prendi il Vangelo, leggi la Bibbia. No, io sto già leggendo, non lo sapeva, leggi il Vangelo. E poi mi diede dei libri cristiani che mi sconvolsero completamente. Quando lessi questi libri cristiani e dissi: non è possibile, ma qui c'è qualcosa che io non ho mai saputo in vita mia. Ora i giovani che sono qui presenti e sono cresciuti nella Chiesa evangelica troveranno strano quello che sto per dire. Per me fu una scoperta sensazionale sapere che potevo conoscere Dio, che lo potevo incontrare personalmente, che Lui potesse cambiare la mia vita e darmi una speranza. Io veramente come la donna che chiedeva le briciole, no? Io così al Signore: una briciola mi basta. Basta un segno, una cosa piccolissima, non voglio che fai chissà che cosa, non ti sprecare con me. Ma il Signore è andato molto al di là. Il Signore ha preso questa mia vita così triste. Ricordo il giorno che ho fatto la mia prima preghiera, che non è stato il giorno della mia salvezza, ma è stata la mia prima preghiera. Ero in macchina con mio padre, l'avevo accompagnato da qualche parte. Mio padre mi disse: resta in macchina, devo andare a fare una commissione. Io stavo in macchina da solo, era una vecchia 500 con le porte a vento, mi ricordo. E in quella macchina io per la prima volta provai a pregare. Ma non hai mai pregato in vita tua? Avevo recitato tante preghiere. Tante, ne ho recitate tante di preghiere. Tutte le mattine quando uscivo di casa recitavo una preghiera. imparata a memoria. Signore, benedici questo giorno. Era una preghiera imparata a memoria, che non mi ricordo come facesse adesso, ma io uscivo di casa e recitavo questa preghiera. E la sera, prima di addormentarmi, recitavo un'altra preghiera. Le recitavo, come le poesie, no? Ma in quella macchina, per la prima volta, pregai il Signore, provai a dialogare con Dio e dissi solamente questa parola: Signore, ma lo dissi col cuore, Signore, e mi fermai perché gli occhi mi si annebbiarono, mi si riempirono di lacrime e dissi: ma che sta succedendo? È finita lì. Quella è stata il mio primo esperimento di preghiera, va bene? Non mi ero mai rivolto a Dio per avere qualcosa di personale per me o per entrare in contatto con Lui. Dissi solo Signore e avvertì qualche cosa. Non devi fare chissà che cosa. Perché Dio è lì, aspetta solo che lo invochi. Chiunque avrà invocato, non l'avevo mai letto ancora. Chiunque avrà invocato, cioè con un cuore che grida, il nome del Signore sarà salvato. Ma ancora non ero salvato. Ero in cerca, ero vicino, eh? Un po' come quando tu fai una caccia al tesoro e sei vicino a trovare il tesoro. Non ero ancora arrivato, ma sentivo, come dicono i bambini, fuoco, fuochino, fuocherello, mi stavo avvicinando. Finché, perché chi cerca il Signore non viene mai deluso, eh? Voglio dirvelo, fratelli e sorelle. No, portatemi qua uno che ha cercato il Signore con tutto il cuore e non l'ha trovato. Se non l'hai trovato, manca qualcosa nella tua ricerca. Mio fratello mi invitò in chiesa, la prima volta che entrai in questa chiesa evangelica, la trovai molto diversa dalla messa domenicale, perché io la mattina ero stato nella chiesa cattolica. La differenza prima che mi colpì fortissima fu rispetto alla mattina. Domenica mattina andai alla solita funzione religiosa e un ambiente abbastanza freddo, buio, con delle candele, silenzio. E poi bisognava ripetere tutto quello che veniva detto. Quindi c'era tutta quanta una liturgia da seguire, si ripeteva a memoria tutta una serie di cose. E io quello sapevo. Ma in quella messa in particolare ricordo un canto, o meglio, non ricordo quale fosse il canto, ma ricordo che aveva quattro strofe. Perché ti ricordi questo particolare, fratello Alberto? Mi ricordo perché il sacerdote cominciò a cantare, la prima strofa fu più o meno cantata dall'assemblea, ma già la seconda strofa non cantava più nessuno, la terza strofa eravamo io e lui. A me piace, sempre piaciuto cantare. La quarta strofa non fu mai cantata, non ci si arrivò perché questo povero sacerdote si interruppe e proseguì la funzione. E io dissi dentro di me: come si fa? Vado a questo culto serale e mi trovo in un ambiente totalmente ribaltato. Intanto era un ambiente pieno di luce. E a parte la luce che c'era nell'ambiente, la gente era illuminata. Ho visto tanti marziani come mio fratello, tutti con lo stesso sguardo, tutti allegri, tutti con queste bocche sorridenti. Ma che c'è? Tutti contenti qua, eh? Che? Tutti che mi salutavano con affetto, no? Sai, chi li conosce? Ma questi mi salutano, benvenuto, che bello, eh? Va bene. Alla fine della riunione ci fu un appello, la predicazione fu straordinaria, parlò al mio cuore, ma prima ancora di questo, i canti. Allora, lì la quarta strofa non venne... Qui c'era il fratello Toppi che guidava i canti e a un certo punto questo canto così bello, cantato in maniera entusiastica da questo... Tutti che cantavano a squarciagola che veniva giù il soffitto. E adesso ricantiamo il coro. La Gesù nel suo grande amor mi salvò, mi dette pace al cuor. Io dicevo, ma questo voglio, no? La parola di Dio anche cantata, quanto è importante il canto, ricantato quattro volte, e tutti che cantavano, io qui c'è proprio un abisso, c'è qualcosa che non capisco. Però cantai con gioia, anch'io. Dopo la predicazione ci fu un appello, e l'appello fu molto semplice. Se tu vuoi toccare la veste di Gesù, si parlava della donna dal flusso di sangue che fu guarita da Gesù, se vuoi toccare la veste di Gesù, lo puoi fare stasera, perché Gesù è in mezzo a noi, Gesù è vivente. Fratelli, sorelle, per uno che non è mai stato al culto in vita sua, giovani, fu una rivelazione esplosiva. Gesù è vivente! No, ma allora non è quello lì raffigurato in quella maniera morente. Gesù è vivente! Non è appeso al legno della croce, non c'è più sulla croce! È vivo, è risorto, è vivente! È vero, io cominciai a recuperare tutte le mie nozioni religiose che mi avevano insegnato la Pasqua, sì, alla Pasqua Gesù è risorto, il terzo giorno è risorto, e poi non è più morto, no, perché la tomba è vuota, quindi Gesù è vivente, è vero, corrispondeva con quello che mi avevano insegnato. Ma quello che fu detto, l'associazione, Gesù è vivente, quindi tu lo puoi incontrare. Signore, in quel momento scoppiò la diga, esplose qualche cosa dentro di me. Non fu una preghiera, fu un singhiozzo. E cominciai a piangere, a piangere, a piangere. E il mio pianto inizialmente era un pianto di vergogna, perché ancora ero quello nudo davanti alla santità di Dio, ma poi piano piano sentivo questo amore di Dio che si avvicinava, io mi sentivo esplodere dentro di me, perché dicevo, ma Dio, come fai tu a accostarti a me che sono così sporco? E improvvisamente è avvenuto il lavaggio. Eh sì, perché noi siamo sporchi, ma il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato. E quando è arrivato il Signore, quel pianto di vergogna è diventato un pianto di gioia. Piangevo e dicevo, è bellissimo, che bello, che bello. Oh, fratello Alberto, devi dire gloria a Dio, alleluia, che ne sapevo io? Io dicevo, che bello, che bello! Quanto è bello conoscere Gesù. Ma io sento quelli che a volte, anche i giovani della Chiesa, no? Io voglio conoscere Gesù, però aspetta un pochettino, eh. Io sono giovane, mi devo divertire. Ora, ti devi divertire vuol dire che non sei felice, perché ti devi divertire, no? Quando sei felice non hai più bisogno di andare a cercare il divertimento, no? Ma io devo fare qualcosa di bello. Guarda, non c'è niente di più bello che dare il cuore a Gesù. La gioia di quel momento, quando è esplosa quella diga e tutto il marcio se n'è andato via, e l'acqua di Gesù mi ha lavato, mi ha purificato, e io piangevo e dicevo, ma che mi sta succedendo? Non lo so, ma è bellissimo! Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. M'ha liberato da tutte le mie angosce, ha perdonato i miei peccati. Sì, tu sei stato fortunato, qualcuno mi ha detto così. Tu ci hai avuto la grazia. Ma io no, io almeno... Guarda, posso dirti una cosa. Vai alla parola. C'è scritto. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché solo Alberto possa essere salvato ed avere la vita eterna. Non c'è scritto così, vero? No. C'è scritto affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna e non perisca. Alleluia! Questa vita è anche per te. Vogliamo chinare il capo e pregare. Cerca il Signore, cercalo, perché ti risponderà. Ti meraviglierà, ti sorprenderà. E tu dirai che bello, che cosa meravigliosa che mi è successa. Non lo sapevo, ma Gesù è così bello. Ma conoscere il Signore è la cosa più bella che ci sia nella vita. Ma allora cosa stai aspettando? Fai la tua invocazione, digli Signore, ma con tutto il tuo cuore. E tu scoprirai che Gesù si avvicinerà a te. E tu ripeterai, Signore, perdonami, lavami, purificami. E Gesù viene, si avvicina e ti tocca. E tu sentirai la presenza dell'amore di Dio nella tua vita. Stasera c'è qualcuno, qualche giovane che vuole dire, Signore, vieni nella mia vita. Qualche meno giovane che vuole dire, Gesù, vieni nella mia vita. È il tuo momento, è adesso, non è domani, non è dopodomani, è solo uno spreco di tempo. Ma tu adesso puoi dire, Gesù, vieni nel mio cuore, ti voglio sentire. Voglio sentire quanto è bello stare con te, Signore Gesù. Amen. Voglio invitare, se c'è qualcuno stasera che vuole dire, fratello Alberto, prega per me, pure io lo voglio. Pure io voglio diventare così. Pure io voglio sperimentare Gesù nella mia vita. Voglio poter gridare che bello. Lo vuoi anche tu? Puoi alzare la tua mano se lo vuoi. Amen, gloria a Dio. C'è qualcun altro? Puoi alzare la tua mano e dire, Signore, lo voglio anch'io. Amen, Dio ti benedica. C'è qualcun altro? È la tua sera stasera. Gesù è bello ed è meraviglioso ed è grande. C'è qualcun altro? Gesù è meraviglioso. Ti vuole perdonare, ti vuole salvare, ti vuole togliere quella sporcizia che c'hai dentro e metterci l'amore, la pace, la gioia. Gloria a Gesù. Ci vogliamo alzare tutti in piedi? Signore, ti vogliamo pregare questa sera affinché chiunque ti sta cercando stasera con tutto il cuore possa trovarti. Possa sperimentare la tua gioia e la tua grazia. Signore, tu sei vivente, non sei rimasto nella tomba, sei qui e stai rivolgendoti ad ogni cuore personalmente per donare la vita e la vita eterna, per liberare dal dolore, della tristezza e dall'angoscia, per perdonare ogni peccato, perché tu l'hai promesso, Signore. Non c'è peccato che non possa essere lavato dal sangue di Gesù. Signore, compi il miracolo della grazia in questi cari che hanno alzato la loro mano, ma anche nel cuore di qualcuno che per timidezza è rimasto fermo. Signore, rivolgiti a loro con tutta la tua grazia e fa che da stasera la loro vita possa cambiare. Ti ringraziamo, Padre, a te diamo la gloria, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.